Buongiorno, benvenuti al podcast di Left, un appuntamento che faremo settimanalmente per presentare il numero in edicola il venerdì in tutta Italia. E partiamo da un numero speciale che esce il 9 febbraio, commemorando, diciamo, come commemorazione o come ricordo, come memoria della scomparsa di Massimo Fagioli il 13 febbraio dell'anno scorso. E un numero speciale, il titolo è Una vita irrazionale, l'originale ricerca di Massimo Fagioli sulla realtà umana ha aperto un futuro alla psichiatria e nuove prospettive nel sapere. Qui con me ci sono Simona Maggiorelli, direttore di Left, e Andrea Masini, psichiatra e psicoterapeuta e autore di uno dei pezzi che sono contenuti nel giornale. Quindi io inizierei da Simona, anzi passo la parola a Simona per spiegare, insomma, qual è il motivo per il quale abbiamo fatto questo numero, devo dire anche in pochissimo tempo, perché è stata un'ideazione fatta, diciamo, che è cresciuta, no? Prima doveva essere un pezzo, poi sono diventati due, poi tre, poi quattro, poi era la copertina, poi a un certo punto abbiamo deciso di dedicare tutto il numero a questa storia, insomma.
Sì, in realtà è cresciuto perché ci siamo resi conto che era fondamentale tornare a fare un numero che avesse dedicato, ne avevamo fatto uno l'anno scorso, ma che avesse un filo e che fosse tutto dedicato al pensiero, alla ricerca di Massimo Fagioli, perché per noi è l'asse portante del giornale fin dalla sua nascita. Il 17 febbraio, era un venerdì 17 febbraio 2006, e tutte le settimane lo psichiatra Massimo Fagioli ci ha regalato una splendida rubrica Trasformazione, e diciamo, ma oltre questo c'è il fatto che il suo pensiero innerva sostanzialmente tutto il giornale, e quindi le sue rivoluzionarie scoperte, il fatto che abbia con queste definito una nuova antropologia di fatto, e quindi quello che dicevi tu, Matteo, che abbiamo cercato di dire in massima sintesi, ovviamente solo in maniera così un po' evocativa, cioè il suo pensiero, le sue scoperte hanno rivoluzionato tanti altri campi del sapere, per cui è interessante anche giornalisticamente, perché se ti occupi di arte, se ti occupi di letteratura, se ti occupi di filosofia, no? Da tanti punti di vista è uno stimolo a una ricerca importantissima, nuova, ancora in parte da fare per le sue applicazioni che sono vastissime. E allora, non è stato un numero tanto forse di commemorazione, quanto anche al tempo stesso volendo portare avanti per come possiamo la ricerca, e quindi per questo sono stati fondamentali i contributi di tantissimi psichiatri e psicoterapeuti che sono su questo numero: Marcella Fagioli, Francesca Fagioli, Alice Masillo, Martina Patanè, poi ora non vorrei scordarmene qualcuno, Gianfranco De Simone, c'è il sinologo Federico Masini, e poi ci sono molti pezzi di Massimo Fagioli importanti, interventi e convegni e scritti che il direttore del Sogno della Farfalla ci ha anche gentilmente concesso di pubblicare insieme anche alla casa editrice La Sinodoro. Quindi entrerei subito in medias res e chiederei subito ad Andrea, appunto, farei a te appunto la domanda, che è la domanda cruciale, mi rendo conto è una domanda grossissima, però se tu potessi dire al nostro pubblico in che modo Massimo Fagioli ha rivoluzionato la psichiatria, e se ci puoi parlare così, anche ovviamente ci vorrebbe un'intera vita, delle sue scoperte, della sua teorizzazione scientifica che ha determinato un cambio di paradigma, in che modo, se dovessimo spiegarlo a un pubblico anche diciamo che non ha avuto la fortuna di incontrare questa ricerca.
Bene, la domanda è difficilissima perché riguarda un pensiero veramente nuovo, originale, che uno dei grandi meriti di questa rivista, di questa settimana, è di riproporlo, perché è un personaggio, è un pensiero, è una teoria, quella di Massimo Fagioli, che secondo me è ancora tutta da far conoscere. Lui ha lavorato a questa teoria tutta la vita, lui l'ha esposta nel 71 su questo primo libro che è il punto di partenza di questa teoria, che è istinto di morte e conoscenza, che già nel titolo ha gli elementi fondamentali della sua ricerca, cioè l'idea di una realtà umana che è stata sempre codificata come istinto di morte e considerato solo qualcosa di terribilmente distruttivo nella parola, invece lui lo ha legato alla conoscenza, cioè a questa capacità dell'essere umano di essere così creativo nella sua possibilità di intervenire nel mondo naturale. Ecco, capisco di non aver lontanamente chiarito il pensiero di Fagioli. Fagioli era e ha sempre rivendicato di essere uno psichiatra, di aver fatto questa ricerca come psichiatra, quindi partendo dalla malattia mentale, grave ovviamente, non dalla cosiddetta nevrosi, ma dalla malattia che chiamiamo comunemente psicosi. Lui si è formato nell'ospedale psichiatrico, quello il vecchio manicomio, e attraverso tutta la vita ha cercato di capire questa duplicità dell'essere umano, che può essere il massimo della distruttività e il massimo della creatività. E questa dimensione lui la trovava all'interno di quello che un tempo veniva chiamato inconscio, cioè la realtà più profonda degli esseri umani, che lui preferiva chiamare non cosciente, perché la parola inconscio aveva acquisito negli anni il senso di inconoscibile, di sconosciuto ma inconoscibile, e invece lui riteneva che questa potesse essere assolutamente conoscibile, che doveva essere conoscibile, e chiamarla inconoscibile era, come dire, abdicare a ogni ricerca sulla realtà umana. E questa realtà inconscia o non cosciente, come la chiamava lui, aveva entrambi queste possibilità di distruggere o di costruire o di creare, e questa possibilità di prendere una via piuttosto che un'altra era legata alla sanità, chiamiamola così, meglio lui avrebbe detto alla vitalità che ha un essere umano, e quindi di far prendere a questa forza interiore una direzione o il suo opposto.
Ecco, nella rubrica che Massimo Fagioli teneva su Left, quello che colpiva era l'estrema originalità, no? Anche nella composizione di immagini e parole, no? Con il disegno, l'attenzione che aveva a ogni aspetto della rubrica, intanto che sembrava una composizione, un'opera d'arte addirittura. Ecco, ma mi piacerebbe se tu ci raccontassi qualcosa di più della sua ricerca sul linguaggio, perché era un linguaggio estremamente poetico, che era anche libera espressione, però al tempo stesso era un linguaggio rigoroso, scientifico, di ricerca, andava sempre alla ricerca di parole che fossero corrispondenti alla realtà psichica e alla ricerca psichiatrica che stava facendo.
Certamente, appunto, il personaggio è estremamente complesso. Lui riusciva a mettere insieme un rigore scientifico e metodologico e una creatività artistica. E questo, come dicevi tu, nel linguaggio si vede tantissimo. Lui aveva una capacità di scrivere straordinaria, sembrava per lui una cosa facilissima. Ha scritto, abbiamo calcolato,
oltre 550 articoli alla fine, perché sono stati sì. 11 anni. Sì.
Oltre 550 esatto. articoli, 11 anni, tutte le settimane senza saltarne mai una, tutti diversissimi, a cominciare dai titoli. E quindi lui aveva una capacità di scrivere straordinaria, un linguaggio poetico che gli era naturale, e accanto a questo aveva una ricerca del linguaggio rigorosissima. Lui sosteneva ovviamente che la psicoterapia aveva nel linguaggio il suo strumento e quindi doveva essere uno strumento molto preciso, non, oltre che poetico, ecco. E tanto del suo lavoro lo ha speso nel quello che lui chiamava dare un nome alle cose, cioè avendo le parole bisognava dargli il giusto contenuto, una per tutte la ricerca che lui ha fatto sulle parole ricordo e memoria. Il linguaggio comune, le mischia quasi fossero la stessa cosa, per lui erano due parole totalmente diverse. Il ricordo era il ricordo cosciente, cioè la nostra possibilità, faceva sempre questo esempio, di dire ricordo esattamente dove ho parcheggiato la mia macchina, altrimenti non potrei ritrovarla, ricordo perfettamente il colore della macchina, se aveva un bozzo sulla destra, sulla sinistra, se c'ha quel certo oggetto sul cruscotto, per cui pur essendo le macchine tutte simili, io la mia la riconosco immediatamente. E questa è un'attività cosciente molto esatta che non permette alcuna modifica, perché se io ricordo la mia macchina blu anziché gialla non la ritrovo e sono confuso e vado a finire in ospedale perché è confuso. Dalla parola memoria, che invece per lui aveva ed era una attività di nuovo di questo non cosciente, ed era la nostra capacità di ricostruire, di rimettere ogni volta insieme pezzi della nostra vita, delle cose che abbiamo, come dire, vissuto, e ogni volta la ricostruiamo, ogni volta la ricreiamo diversa assolutamente da quella che sono stati i fatti. E questa memoria è quella che costituisce la nostra realtà interiore più profonda.
No, volevo chiederti due cose, un po' non so come si legano tra di loro. Da quello che hai raccontato mi pare di capire che per Fagioli in qualche modo non esisteva nulla di inconoscibile nella realtà umana, e in qualche modo, come dire, questo significa anche, appunto, sempre possibile una ricerca, e in qualche modo non c'è nulla di non affrontabile, cioè c'è sempre, anche nelle situazioni più drammatiche, una possibilità, per quanto piccola, magari per quanto residuale, diciamo, c'è sempre una possibilità di uscire,
certo,
dalle,
certo,
situazioni. E dall'altra parte, l'altra considerazione, se vuoi, legata a Left, cioè Left, appunto, nel nome è un giornale di sinistra, no? Noi ci riferiamo, ovviamente, vogliamo parlare a quell'area politica che, soprattutto in questi ultimi tempi, è in grande, grandissima crisi, no? E Massimo ha sempre avuto una grande attenzione, appunto, anche questo fatto che non ha mai smesso di scrivere per Left, pur avendo avuto Left delle vicissitudini estremamente complicate, passando diversi, diciamo, cambi di redazione, di direttori, eccetera, e lui è comunque continuato a mantenere questo filo, no? Facendo la sua ricerca, perché poi la cosa secondo me originalissima è questo fatto che lui su queste pagine ha anche teorizzato delle cose nuovissime, diciamo, che sono andate a rielaborare, no? Ad approfondire poi le scoperte, cioè a riconfermare le scoperte che sono in Istinto di Morte e Conoscenza. Allora, adesso forse la sparo grossa, non si può dire magari che questa idea di uscire fuori da una crisi che c'è, diciamo, in termini teorici sempre, si possa anche applicare alla sinistra, cioè, diciamo, di dire c'è una possibilità comunque di trovare una, perché appunto viene sempre data per morta, defunta, o al limite, certo, senza nessun motivo di essere esistita anche, no? Come se fosse stato un errore.
No, no, esattissimo, e lo dice il tuo editoriale, adesso lo stavo riguardando, è legata alla T di Left,
sì,
cioè fermo restando le grandi scoperte, le grandi, certo, acquisizioni dell'illuminismo, la libertà, l'uguaglianza, quello che Fagioli vi ha aggiunto, ci ha aggiunto e ci aggiunge è la T di trasformazione. Lui dice non c'è nessuna reale cambiamento, rivoluzione che si può fare se non cambiamo prima gli esseri umani. Ecco, se non trasformiamo, T sta per trasformazione, se non troviamo il modo di cambiare gli esseri umani, il loro modo di pensare, se non affrontiamo la malattia mentale che c'è spesso negli esseri umani, non sempre, ma spesso, non potremmo fare nessuna rivoluzione. Il comunismo fondamentalmente per lui fallì per questo. Cercò di cambiare i sistemi di produzione, cercò di cambiare l'economia, cercò di cambiare la struttura dell'organizzazione dello Stato, ma lasciò gli esseri umani tali e quali quelli che erano, e diceva sempre, appunto, crollato il comunismo sono tornati tutti nelle chiese ortodosse come prima. Quindi se non facciamo questa trasformazione dell'essere umano, e questa, ecco, è la grande anche idea della psichiatria di Fagioli. Certo. Cioè non era una psichiatria che serviva a, che serve a lavorare solo in ambulatorio, cosa che io faccio, che tanti di noi facciamo, ovviamente, e che va continuamente fatta, ma che può cambiare il pensiero degli esseri umani. E se non cambiamo quel pensiero, se non siamo in grado di dire agli esseri umani qual è un pensiero sano e qual è un pensiero malato, con l'autorevolezza della ricerca scientifica, della ricerca psichiatrica, non potremmo cambiare nulla. E quindi quello che dobbiamo fare a questa sinistra, dobbiamo cercare di raccontargli questa possibilità che hanno gli esseri umani di essere trasformati, esatto, ovviamente in meglio.
In riferimento a quello che tu dicevi, no, della malattia, insomma, no, che può essere presente nelle persone, insomma, relativamente a questo, ovviamente i sistemi politici o comunque i movimenti politici, le società eccetera, ovviamente sono fatte da individui, non è che sono entità astratte, no? Questo spesso magari si dimentica, si pensa che siano realtà, come dire, indipendenti dalle persone, in realtà poi no, sono le persone la cosa che conta. Però andrebbe, ecco, a me ha sempre colpito questo fatto che poi Massimo Fagioli parlava di un pensiero che poteva essere malato, ma nel senso teorico, cioè tante volte le persone sono meno violente, meno malate, meno distruttive di quello che può apparire, ma subiscono in qualche modo una cultura, un pensiero che è distruttivo in quello che dice.
Assolutamente, i fatti di cronaca di questi giorni, appunto, quello che guida il ragazzo che a Macerata si mette a sparare su sei uomini e donne di colore, è un pensiero malato che di per sé non è facilmente tacciabile di malattia mentale. Lui viene descritto dai vicini come un ragazzo come un altro, sì, un po' antipatico perché faceva sto servizio, sto saluto fascista, e quindi alla fine nella palestra l'hanno cacciato via. Ma quello che sicuramente era malato era questo suo pensiero di, poniamo, distinguere gli esseri umani in bianchi e neri, ecco, per cui lui i bianchi li apprezzava, i neri no, ecco. Questo è un pensiero che oggi credo possiamo scientificamente sostenere essere un pensiero malato, perché dalla genetica all'antropologia hanno ampiamente dimostrato che non c'è nessuna differenza sostanziale, razziale, genetica tra persone che hanno più o meno melanina nella pelle. E quindi, appunto, quello che tante volte guida dei comportamenti folli è un pensiero sbagliato che nessuno ha potuto fermare, ecco, nessuno ha potuto...
Che appunto è un pensiero che può portare a un'involuzione, diciamo, poi in soggetti magari più deboli, più appunto soggetti a subire questo tipo di ragionamenti, diciamo, più semplici, ecco.
Chiaramente. Quindi, e può essere un'arma potentissima, ecco, se pensiamo a quello che è successo nella Germania degli anni 30 o anche, certo, nell'Italia degli anni 20, certo, appunto è che questo pensiero così folle che oggi nessuno, o meglio soltanto una piccolissima minoranza di persone porta avanti, ha, come dire, contagiato, coinvolto in vari modi milioni, una maggioranza di una popolazione, perché di una nazione, perché appunto né Hitler né Mussolini andarono al governo così.
E questa, diciamo, anche con una formula, diciamo, un po' così sintetica, pazzia della normalità che un po' colpisce, cioè il fatto che certo fascismo sia stato sdoganato e sia diventato quasi una cosa normale, che non c'è più in alcuni ambiti un rifiuto talmente forte, immediato, di quel tipo di pensiero. Allora mi domandavo quanto, che rapporto c'è tra la persona che magari sta male e poi arriva un acting out di quel genere e una cultura invece gregaria che tutto sommato è quasi compiacente, no? Si crea quasi un rapporto tra tutto questo, perché il singolo che è molto malato, che insomma, come descrivevi bene te, in questo caso è un po' più difficile e complesso, ma è chiaro, può succedere. Però quello che inquieta è quella zona grigia, no? Di quasi connivenza, di silenzioso o non di totale disapprovazione, per cui manca quel rifiuto.
O di non reazione, magari.
O di non reazione, cioè, che diventa, esatto. Poi
che cosa potrebbe esserci sotto, cioè qual è perché appunto la popolazione italiana o tedesca negli anni 20-30 non si può dire che fossero tutti, come dire, cioè probabilmente c'era queste idee appunto così forti, violente, eccetera, che in qualche modo hanno portato tanti a crederci, no? A pensare che fosse, ecco, ma c'è una molla che scaccia qualcosa, cos'è
discorso è veramente,
non so se è una domanda impossibile, non voglio metterti
poi però. Ci hanno fatto degli studi straordinari anche su questa cosa qui, gli storici eccetera. Certo, appunto, quello che a me colpisce è che appunto in Italia, ecco, abbiamo sempre fatto l'operazione di dire ma i tedeschi sono diventati nazisti, loro hanno fatto i campi di concentramento, e noi, bah no, il fascismo era una cosa così molto più simpatica, molto più allegra, era un burlone lui. Piacevano le donne, faceva casino, e insomma questo tipo di banalizzazione è molto pericolosa, ecco. Come si leghi alla malattia dell'essere umano, c'è sicuramente un legame, è chiaro, il ragazzo che si è messo a sparare è una eccezione rispetto a quella, spero piccola ancora, percentuale di popolazione che condivide in parte il tuo pensiero e che non spara e che non sparerà mai e che ai limiti appunto conduce una vita apparentemente normale, eccetera. È chiaro, in lui c'è qualcosa che si è rotto di pesante, sembra quasi che non si fondesse conto fino in fondo di quello che stava facendo, sì, sì, insomma. Certe cose poi devono in qualche modo coincidere con certa patologia grave, personale, ecco, per dar atto a queste cose qui.
Anche se vuoi un discorso più semplice, no? Io non volevo metterti in difficoltà, no, però mi veniva in mente un'intervista che ho letto a Primo Levi, l'ho letta qualche giorno fa, mi pare che fosse di Biagi o Bocca, adesso non ricordo, ma insomma non è questa la cosa importante. La frase di Primo Levi era: il problema è stato far finta di niente, cioè diciamo nel momento in cui cominciavano a uscire fuori queste notizie, queste cose che a Torino si diceva che in Germania c'era qualcuno che diceva che in Germania c'erano i campi di concentramento, eccetera, e arrivavano delle notizie terribili, noi stessi ebrei o comunque eccetera facciamo finta di niente, dicevamo vabbè, ma non sarà così. Ecco, allora in che modo questa teoria della nascita, questa scoperta eccetera, può avere un significato politico? Una domanda ancora più difficile di prima, però vabbè, scusami, non volevo.
No, sia tu Matteo, prima Simona, appunto, mi veniva da rimettere insieme i vostri discorsi con un'altra parola fondamentale di Fagioli, no? Che era anaffettività. In fondo la sua, uno degli elementi fondamentali della sua ricerca era appunto, come dicevi tu, la patologia del normale. Cioè lui diceva la malattia mentale non è solo quella di quella 1% della popolazione che finisce in manicomio, che prende gli psicofarmaci, eccetera. Quella è un problema importantissimo che permette tanta ricerca, tanto lavoro, ma il più delle volte sono persone che soffrono e fanno soffrire la propria famiglia, un grande problema. Io di questo poi mi occupo anche in gran parte della mia attività, ma ecco, per lui il grande problema della malattia mentale è quella che si nasconde in una persona normale, cioè intendendo con questo non che tutti, come dicevano, hanno una malattia mentale, no, ma che c'è una malattia mentale che sfugge alla clinica psichiatrica, perché è una malattia sottile, è una malattia infima, è una malattia che si nasconde in persone che apparentemente hanno una vita irreprensibile, corretta, eccetera. Quello che non si vede è questa che lui chiamava anaffettività, con una parola che ha un peso enorme. Lui l'aveva presa dalle cartelle cliniche del manicomio. Oggi è una parola che ogni tanto si sente, ma che intendeva questa mancanza di affetti, questa completa assenza di affetti. Ed è quello, secondo me, che stavi dicendo tu. Ecco, questa realtà che ti impedisce di reagire di fronte a fatti terribili, ti fa essere appunto senza reazione, e questo ti porta, per Fagioli, a non vedere, a non capire.
Quindi e la reazione è una reazione prima di tutto affettiva, quindi deve essere, come dire, una reazione interna e poi dopo limite di azione esterna.
Esattamente. Okay. Prima bisogna avere una reazione affettiva, dire no, questa cosa non può essere. Poi uno capisce perché non può essere, ma se ci manca questa reazione istintiva, allora lì la testa si perde e non è più in grado di capire e distinguere le cose, il buono dal cattivo, e quindi rischia di dire che appunto uno solo perché ha pelle nera è cattivo, e così cattivo che bisogna ammazzarlo.
Ecco, nella prassi clinica di tutti i giorni capitano anche molti adolescenti, anche la cronaca di questi giorni ci ha portato avanti a casi tragici, estremi. Si arriva questa giovane, insomma, diciottenne, che è stata probabilmente uccisa a questo punto, si dice, ma insomma. Allora, invece, la teoria di Massimo Fagioli e la sua prassi, come vi aiutano nel vostro lavoro, come vi permettono di fare una cosa importantissima che è la diagnosi precoce, che immagino sia lo strumento per poter, perché quell'adolescente poi non sa mai, non finisca in una malattia seria o possa riprendere, se ha avuto una crisi grave, in altra direzione.
Anche qui, cioè, certo, mi mettete al muro con queste domande. Io cerco di divincolarmi, ma è chiaro, diciamo, tutta la psichiatria moderna ha capito questo fatto dell'adolescenza, che la clinica, la malattia mentale viene a manifestarsi palesemente durante l'adolescenza. Quindi, se noi vogliamo realmente affrontarla, dobbiamo intercettarla durante l'adolescenza, quando ancora è nascosta. Il discorso di Fagioli sull'adolescenza era di nuovo un discorso straordinario, molto fuori, molto più avanti, direi io, di quelle che sono le conoscenze attuali, perché lui diceva: in adolescenza si ripropone internamente quella che è stata la dinamica fondamentale dell'essere umano. Cioè l'essere umano è come se rivivesse, in un certo senso, quei primi due anni di vita, cioè i primi due anni della vita, che di nuovo tutta la psicologia, non quella organicista, ovviamente, tutta la psicologia, tutta la psichiatria di tipo dinamico, di tipo psicoterapeutico, psicoterapico, eccetera, riconosce che tutto avviene nei primi 2 anni di vita. Ora, nell'adolescenza, quello che è successo nei primi 2 anni di vita si ripropone, ovviamente, in un corpo molto diverso.
No, beh, abbiamo parlato di prassi terapeutica, mi interesserebbe anche l'altro aspetto che era sempre stato fondamentale, appunto, cura, formazione, ricerca, no? Diceva Fagioli, quindi la ricerca. Fagioli ha lasciato un patrimonio straordinario di scoperte, di idee, di libri, che poi, insomma, in cui è articolata la sua teorizzazione. Ecco, adesso la ricerca tocca alle nuove generazioni di psichiatri o anche, insomma, chi vorrà, anche a noi giornalisti in certo modo, ognuno per il suo ambito. E poi c'è una sede particolare, la Società 20 Secondi in via di Roma Libera, che è la sede storica dei seminari, sì. Dove stanno avvenendo, ci sono delle giornate di studio. Ci racconti qualcosa?
Certo, io credo che la ricerca l'abbia fatta. E questo, passatemi questa, l'abbia fatta tutta Fagioli, non c'è molto altro da cercare. Detto questo, capisco che possa suonare strano, cioè quello che possiamo fare è utilizzare questa, e certo. Questa ricerca stiamo vedendo, e questo è tutta una scoperta, una ricerca, come dicevi tu, la possiamo utilizzare in campi della conoscenza diversissimi. Ecco, queste giornate che ci sono state a Via di Roma Libera, ce ne sono state 2, ce ne saranno altre 3, lo dimostrano con grande semplicità. Cioè, che cosa dice la teoria della nascita di Fagioli sulla ricerca antropologica? Ci dà tantissimi spunti, tantissime idee nuove. Tu lo hai raccontato magnificamente nell'incontro sull'arte. C'è una possibilità di leggere l'arte che non c'è mai stata, perché un altro cardine della sua teoria è la parola immagine. L'immagine interiore è qualcosa che costituisce il pensiero dell'uomo fin dalle sue origini, e quindi questo permette di capire le immagini artistiche, certo, come non sono mai state capite.
Certo. No, vabbè, giusto per dire a chi ci ascolta che non avesse avuto modo ancora di leggere Il numero di Left, su Left appunto abbiamo messo una piccolissima parte dei disegni che faceva lo stesso Fagioli. Disegni che sono, adesso non vorrei sbagliarmi, ma credo che sia che lui abbia iniziato a fare quando c'è stata una collaborazione con gli architetti. Quello è stato, diciamo, lo stimolo, ecco, per parlare in termini, a cui lui ha reagito in maniera particolarissima e molto molto originale e appunto molto forte con questi disegni, alcuni dei quali che sono quelli che si trovano appunto, c'è un articolo appunto di Andrea Masini, che è il nostro ospite di questa settimana, che parla appunto di questi disegni. Ci sono i disegni che erano insieme nella rubrica di Fagioli, che in qualche modo l'hanno accompagnata nel corso degli anni. Niente, io direi che possiamo anche concludere qui, diciamo, abbiamo torturato Andrea abbastanza. Direi,
stato
chiedendogli cose impossibili, ma d'altra parte
interessantissimo, devo dire.
Insomma, ci piace fare anche un po' un tipo di domande scomode, no? E quindi anche agli psichiatri bisogna chiedere cose così difficili.
Soprattutto grazie per questa occasione di approfondimento.
Grazie, okay. A voi, grazie.
Allora, ci sentiamo con il podcast di Left tra circa una settimana, col nuovo numero, in cui appunto andremo in realtà ad affrontare alcune cose che abbiamo discusso anche stasera con Andrea, e quindi cercheremo di vedere tutti questi che sono aspetti usciti fuori su queste reazioni mancate della sinistra a queste provocazioni, che possiamo chiamarle così, provocazioni fasciste che ci sono state in questi giorni, e cerchiamo un pochino di domandarci a che cosa è dovuta questa mancanza di reazione, e in qualche modo cerchiamo anche di trovare, insomma, alcuni argomenti da proporre come possibili reazioni a queste provocazioni. Grazie,
grazie.
Alla prossima.